weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per il centro Italia a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in provincia di Ancona, non vi dico però ancora il nome del paese protagonista della puntata di oggi, invece vi leggo come mia abitudine alcuni dati di uno dei santi ricordati nella giornata del 17 maggio, vale a dire Sant'Emiliano I di Vercelli, vescovo. Emiliano, undicesimo vescovo della grande diocesi vercellese, nacque intorno alla metà del V secolo. Alcune fonti erroneamente lo dicono di origine spagnola, ma probabilmente era piemontese. Operò in tempi difficili come degno successore di Sant'Eusebio, morto nel 371. Caduto l'impero romano d'Occidente nel 476, le popolazioni barbariche occuparono il territorio italiano. Teodorico, re degli Ostrogoti, sconfitto Odoacre nel 490 e i Burgundi, con la presa di Ravenna, conquistò l'Italia. Le popolazioni occupate erano continuamente provate dalle devastazioni delle guerre. Vercelli, importante municipio romano, era quasi abbandonata e spopolata. L'autorità più importante, anche sotto il profilo civile, era il vescovo. Teodorico cercò di instaurare in realtà una pacifica convivenza con la riduzione dei tributi e la liberazione di molti schiavi. Sebbene fosse ariano, si prodigò infatti per migliorare i rapporti tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli. Emiliano fu eletto vescovo tra il 493 e il 497. Autentico pastore, si preoccupò sia delle anime che delle condizioni di vita dei suoi fedeli. A tale scopo chiese a Teodorico di costruire un ponte e di ridurre le tasse. Emiliano difese con forza la centralità del potere papale, andò a Roma per un concilio indetto da San Simmaco all'inizio del secolo VI, la cui nomina e i primi anni di pontificato furono segnati da violenti lotte per annullare la sua elezione. Papa Simmaco sfuggì pure ad un attentato. La pace tornò nel 505 grazie anche all'intervento di Teodorico con l'adozione delle prime regole per evitare le interferenze esterne nelle elezioni papali. Emiliano morì l'11 settembre intorno al 506 e fu sepolto in Duomo. Il corpo cadde successivamente in oblio, sebbene rimanesse vivo il culto e si innalzassero in suo onore altari. Il 17 maggio del 1181 il vescovo Alberto lo trasferì presso l'altare maggiore e riscoperto nel 1565, 7 anni dopo, fu deposto infine nella cappella della Vergine dello Schiaffo che gli fu poi dedicata. E questi sono alcuni dati riguardanti Sant'Emiliano I di Vercelli, vescovo. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Franco Battiato.
Molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Thank you. rumori che fanno sottofondo per le stelle. Lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Questi erano i segnali di vita di Franco Battiato, segnali di vita che molto forti ci giungono dal paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Ancora non vi avevo svelato il nome, vi avevo detto che andavamo in provincia di Ancona e ci fermiamo esattamente a Morro d'Alba. Morro d'Alba che celebra questo mese di maggio con una tradizionale appuntamento, un tradizionale appuntamento che proprio da maggio prende il nome, ecco, Canta Maggio. Canta Maggio è l'evento di cui parliamo quest'oggi, collegandoci con Morro d'Alba. Proprio da poco ha iniziato ad avere proprio vita l'appuntamento di quest'anno di Canta Maggio, che poi proseguirà fino a domenica. Noi abbiamo per parlarne in collegamento telefonico il piacere di avere il sindaco, il primo cittadino di Morro d'Alba, Simone Spadoni. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Grazie allora della sua presenza con noi quest'oggi, siete in piena attività, so tra l'altro che ha appena avuto inizio l'appuntamento, tra l'altro con un appuntamento importante specifico che riguarda i bambini. Allora, come è iniziato il Cantamaggio e poi naturalmente di che cosa si tratta quando si parla del Cantamaggio, sindaco?
Sì, questa mattina i bambini hanno da poco terminato l'addobbo dell'albero del maggio, i bambini della scuola dell'infanzia di Morro d'Alba, con questo addobbo con nastri colorati e cantando canzoni che ricordano appunto il Cantamaggio, insieme a Gastone Petrucci, fondatore del Centro Tradizioni Popolari e componente del gruppo La Macina. Il Cantamaggio, siamo arrivati alla 31esima edizione grazie appunto a questa collaborazione fra il Comune di Morro d'Alba e il Centro Tradizioni Popolari guidato da Gastone Petrucci, per recuperare quei canti che si andavano, rischiavano di perdersi, quei canti che una volta celebravano insomma l'avvento della primavera, della nuova stagione agricola e che servivano ad augurare il benessere per tutta la comunità e per un proficuo raccolto. E quindi questi cantori andavano la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio a cantare per le vie del paese, cercavano di raccogliere qualcosa da questi canti, quindi come uova, salumi, formaggio e quant'altro, per poi fare un pranzo tutti quanti insieme e chiudere, diciamo così, in bellezza questo evento festoso e gioioso per tutta la comunità. Noi l'abbiamo riscoperto grazie, come dicevo prima, a Gazione Petrucci, per dare maggiore vitalità a coloro che si stavano perdendo un po' d'animo, insomma, da tanti anni non lo cantavano più, e quindi il Cantamaggio gli ha fatto riscoprire questa queste memorie che si andavano perdendo.
Ecco, bravo sindaco, ci ha proprio fatto vivere in qualche modo anche il senso come è nata poi la tradizione del Cantamaggio. Ecco, in queste giornate come si svilupperà? Poi ci ha ricordato quello che è appena avvenuto con i bambini a Morro d'Alba. Ecco, come si svilupperà poi il programma nelle prossime ore e nelle prossime giornate?
Sabato ci sarà alle ore 21 un concerto della Dioniso Folk Band, un gruppo napoletano, anch'esso insomma legato alle tradizioni popolari, con vari componenti che suonano flauti, contrabbasso, chitarre, mandolini, e quindi daranno una visione più, diciamo, estesa di quello che possono essere le tradizioni folcloristiche, non solo marchigiane, ma in questo caso campane, appunto venendo da Napoli. Poi, diciamo, il vero Cantamaggio noi lo celebriamo la domenica, quando i cantori arrivano in piazza alla mattina presto, fanno colazione con il buon vino lacrima e un po' di ciambellone, e poi partono per le vie del paese a suonare e cantare, e poi in piazza ritornano in piazza per il pranzo comunitario, dove tutti questi cantori messi insieme, a un certo punto, quando iniziano a suonare, a cantare, è un bel momento di festa, è un bel momento anche di spettacolo. Poi finito il pranzo si continua la giornata del Cantamaggio con i cantori che suonano in modo libero per le vie del paese, e poi proseguirà la giornata con l'albero che verrà piantato in piazza Tarsetti, con appunto uno specifico evento, insomma, verrà portato in corteo e poi piantato in piazza.
Sindaco, poi tra l'altro in tutto questo ci sarà spazio naturalmente anche per assaggi vari a livello gastronomico. La vostra terra è ricca, tra l'altro, in questo senso, non è vero?
Sì, vuol dire gli stand gastronomici proporranno piatti tipici come in cheese grass o altri piatti, insomma, fagioli con le cotiche, e i ristoranti proporranno tutto quello che è la nostra tradizione culinaria, come il pollo, il coniglio in potacchio, il coniglio in porchetta, come dicevo prima, i vincis grassi, oppure anche paste e risotti abbinati, cucinati con il lacrima.
Il lacrima quindi è il vino, diciamo, per eccellenza della zona, giusto?
Sì, è il nostro vino, perché si chiama appunto Lacrima di Morro d'Alba, ha preso il nome da noi perché il comune di Morro d'Alba si è prodigato per far ottenere nel 1985 il riconoscimento come DOC, un vino che deriva da un vitigno autoctono. In questo momento ci sono circa 400 ettari vitati su tutto il territorio di produzione, che comprende 6 comuni, oltre a Morro d'Alba, che comprende insieme a Morro d'Alba, sono 6 comuni, insomma, e è un vino che si abbina bene con la cacciagione, con le carni rosse, con piatti, insomma, primi, sughi, a base di sughi rossi.
E tra l'altro, ecco, a proposito di gastronomia, visto che abbiamo anticipato per la nostra pagina gastronomica, se non erro, mi sono documentato, ci sarà anche un piatto particolare, i gnocchi alla papera, giusto?
Gnocchi alla papera negli stand, sì, anche questo è un piatto particolare, come lo sono i vincis grassi, che sono le lasagne con un ragù tradizionale, non c'era il classico ragù come si può pensare, ma con pezzi di carne a pezzi, con l'interiore del pollo, quindi partiva da una, come si dice, da una cucina povera, ma che comunque è gustosa e molto, molto apprezzata.
Insomma, questa è la bella pagina gastronomica, il menù che ci ha proposto il sindaco di Morro d'Alba, Simone Spadoni. Ecco, parliamo proprio però anche di Morro d'Alba, naturalmente anche al di là del Cantamaggio. Quali sono dei buoni motivi per venirvi a trovare? In altre parole, cosa c'è di interessante da fare e da vedere a Morro d'Alba e nei dintorni?
Ma Morro d'Alba, oltre al Cantamaggio, sempre nel mese di maggio c'è la sagra, si è già svolta la prima domenica di maggio, la sagra del vino lacrima, organizzato dal Circolo Acli, che dal 1963 portano avanti questa iniziativa appunto per divulgare questo prodotto importante. Poi Calici di Stelle, il 10 agosto di ogni anno, quindi con degustazioni di vini e di prodotti tipici all'interno del castello, e poi Lacrima e Tartufo il terzo fine settimana di ottobre, e a fine maggio anche cantine aperte, quindi con 5-6 cantine che aderiscono a questa iniziativa, richiamando da tutto il territorio regionale, anche nazionale, parecchi visitatori.
Ecco, questo per quanto riguarda quindi gli appuntamenti importanti. Ecco, invece, al di là, ripeto, anche degli appuntamenti, quali sono dei buoni motivi di interesse anche culturale, naturalistico, per venire a visitare e Morro d'Alba e magari dintorni?
Morro d'Alba abbiamo un camminamento coperto unico nel suo genere in Italia, tant'è vero che il Forum Nazionale dei Giovani ha riconosciuto il nostro camminamento di ronda coperto, come dicevo prima, una delle tante meraviglie italiane, quindi abbiamo ottenuto questo importante riconoscimento che cercheremo di, come dire, di farlo presente per valorizzare al meglio questo piccolo castello con questo camminamento di ronda coperto, con dei punti molto panoramici per vedere tutto il territorio, le vallate circostanti e, se è tempo sereno, anche il mare. Lungo il camminamento della scarpa è presente anche il Museo della Cultura Mezzadrile, che possiamo definire un museo nel museo, perché questi prodotti, questi manufatti realizzati durante il periodo della Mezzadria, quindi con tutto quello che si poteva avere a disposizione, legno, pietra o metallo, lavorati a mano, quindi si trovano classici esempi di quello che poteva essere l'arte di arrangiarsi in campagna per produrre ciò che serviva per coltivare il terreno e vivere quotidianamente nella campagna. Oltre a questo abbiamo la chiesa di San Gaudenzio, ristrutturata da poco, che è stata riportata agli antichi splendori, con dove si possono vedere tele del Ercole Ramazzani, del Silvio Galimberti, un importante pittore romano. Abbiamo all'interno della sala consiliare un'opera di Claudio Ridolfi, l'incoronazione della Vergine e Santi. Abbiamo una mostra fotografica del maestro, del compianto maestro Mario Giacomelli, importantissimo artista, fotografo.
Insomma, quindi ci sono notevoli spunti anche culturali e artistici. Abbiamo parlato della chiesa di San Gaudenzio. Chi è il santo patrono di Morro d'Alba?
San Michele Arcangelo, e lo celebriamo il 29 settembre.
Ecco, quindi c'è ancora un po' di tempo, magari torneremo a Morro per parlarle. Per quanto riguarda proprio, posizioniamola rapidamente, dove si trova esattamente e qual è la strada migliore per raggiungervi da Roma?
Probabilmente Fabriano, si prende Fabriano, direzione Ancona, si esce a Iesi e da Iesi sono 13 chilometri in Morro d'Alba, molto facile da raggiungere senza tanti problemi.
Più o meno quanto ci vorrà da Roma?
Penso 3 ore e mezzo.
3 ore e mezza, quindi una bella escursione magari da collegarla.
Abbiamo anche una bella area camper, quindi chi vuol venire in camper e fermarsi qualche giorno in più ha la possibilità di sostare nei pressi di un bosco che abbiamo di recente infoltito con altre.
Bene, quindi insomma c'è anche la possibilità per gli amanti del camper di dormire bene, freschi, proprio a Morro d'Alba. Un'ultima informazione, sindaco, un riferimento, magari un telefono di riferimento, quello del comune, possiamo magari lasciare per chi volesse maggiori informazioni?
Sì, il numero del comune è 0731 63000 e poi si possono trarre informazioni anche dal sito del comune www.comune.morrodalba.an.it.
Noi inseriremo naturalmente sul nostro sito, come sempre, il sito stesso del comune. Ricordo il numero 0731 63000. Questo è il facile numero di Morro d'Alba. Noi siamo stati in collegamento con il primo cittadino Simone Spadoni, che ringraziamo, auguriamo naturalmente a lei e a tutti gli abitanti. Quanti sono gli abitanti a Morro d'Alba?
Circa 2000.
A tutti i 2000 morresi un felice festeggiamento proprio del Cantamaggio, proprio in corso fino a domenica. Grazie ancora, sindaco, e tanti auguri.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!